Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. Ecco, il titolo del libro è proprio questo: Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, Casa Mariana Editrice 2014. Abbiamo superato la metà di questo libro, siamo nelle conferenze del 1938, molto intense, molto di grande valore spirituale, anche perché si avvicina la guerra. San Massimiliano lo aveva anche predetto in qualcuna di queste conferenze, e però esortava ancor più i suoi frati, ecco, alla perseveranza, all'amore, ecco, a non distogliere lo sguardo dall'Immacolata, unico segreto di vittoria per il credente, per il religioso, per tutti. Il primo dovere missionario, ecco, siamo nella conferenza 177, pagina 376 di questo testo. Ecco, il primo dovere missionario, ecco, conferenza tenuta ai Professi Solenni il 10 maggio 1938, quindi siamo in tema, siamo nel mese di maggio, siamo nel tempo pasquale del 1938, dense nubi si profilano all'orizzonte, i venti di guerra, i venti del genocidio, i venti dei campi di sterminio, ecco dove morirà pure padre Massimiliano. Però, ecco, la fede è sempre al primo posto. Ieri c'è stato un incidente, niente meno tre aspiranti sono stati mandati via per colpa di uno solo. Uno di loro si è messo a piangere alla stazione dicendo che sarà infelice. L'anno scorso c'era un postulante così zelante che gli altri a causa sua, andavano via. È possibile che ce ne sia uno simile anche adesso. Persone del genere sono da compatire e da aiutare. Bisogna prendere seriamente in considerazione la causa della missione tra i più giovani, sacrificando se stessi. Se c'è qualcosa di incrinato, bisogna raddrizzarlo e quando non si può, bisogna toglierlo immediatamente. Si deve fare attenzione perché gli innocenti non si fermano e quelli già infettati non infettino gli altri. Bisogna aiutare i più giovani a capire lo spirito religioso e quello della milizia dell'Immacolato, cioè ci sono persone che forse per eccesso di zelo si comportano male in fraternità, vogliono comandare gli altri, li influenzano, li condizionano, li spingono a fare cose che non sono buone, magari contro l'obbedienza, no? Bisogna stare molto attenti. Anche l'eccesso di zelo è pericoloso, come l'inerzia, come la pigrizia, come l'accidia. Non voler fare il proprio dovere è uguale a volerlo fare troppo, cioè al di sopra di quello che gli è richiesto. Come i veri responsabili, i vari responsabili dei settori, soprattutto professi solenni, durante il lavoro curino l'osservanza religiosa, il silenzio e l'obbedienza soprannaturale nei reparti. I superiori sono responsabili dei frati quanto alla religiosità e saranno giudicati dinanzi a Dio sul modo in cui avranno compiuto questo loro dovere. Se non riescono a rimediare da soli, si rivolgano più in alto. Come crescerà l'albero quando è piccolo, così sarà da grande. È più difficile guidare i professi solenni, anche se con la grazia di Dio tutto si può fare. E certo, quando uno è maggiormente sviluppato, quando uno ha passato già tanti anni, anche nel vizio, nella distorsione, e nel fatto che non si è corretto, e allora poi sarà più difficile correggerlo, certo, farlo tornare sui suoi passi, farlo ravvedere, fargli perdere le cattive abitudini, soprattutto quando uno è proprio anziano, avanti negli anni, no, sopra i 60 anni, insomma, che si è abituato a vivere in un certo modo, e allora certamente la difficoltà diventa impossibile, insormontabile. Però se c'è un responsabile, se ancora si è sotto l'obbedienza, se ancora si è possibile, ecco, fare qualcosa, e allora con la grazia di Dio tutto si può fare. Io non posso conoscere tutti, certo, aveva un esercito sterminato già San Massimiliano, lo riconosce candidamente, che già nella sua città dell'Immacolata c'erano centinaia e centinaia di professi, centinaia e centinaia di frati, fino a 800 sono arrivati, nel periodo d'oro, del massimo splendore della fraternità. E questo non gli dava la possibilità di conoscere tutti immediatamente. Sì, probabilmente li conosceva un po' di vista, però 800 frati, si sfida anche la memoria più fervida, ecco, più soprannaturale, a diciamo, integrare, catalogare, a conoscere bene, ecco, il modo in cui Ecco, una persona si manifesta, la sua indole, il suo carattere, il suo spirito. Allo stesso modo, i decani nelle celle hanno un grande compito di vigilanza, perché la religiosità si è osservata al massimo. Ecco, anche lui, come fece Mosè, ecco, nel campo in cui si era accampato, insomma, no, con gli israeliti, si serviva di collaboratori. 70 collaboratori di Mosè ci furono per dirimere le questioni inferiori. E Mosè non poteva fare tutto da solo. Mosè era uno, il popolo era numeroso, migliaia e migliaia. E quindi 70 anziani, è scritto nel libro dell'Esodo, lo coadiuvarono nella conduzione del popolo. Quindi si fidava dei suoi collaboratori, così come San Massimiliano si fida dei decani, ecco, decani, responsabili di 10. Questi sono compiti di formazione molto seri, per questo dappertutto ho scelto come decani i professi solenni che dovrebbero avere di che nutrire i più giovani. Questi superiori che hanno notato qualcosa possono utilizzare la ricreazione per correggerla fraternamente. Ecco, sì, si può fare amichevolmente, insomma, no? Si può parlare di una questione durante la ricreazione, quando c'è la sospensione dal lavoro, si può dire tranquillamente qualcosa. E allora, ecco, si può risolvere la questione. Ma se appunto non si risolve mai, le cose rimangono irrisolte, rimangono anche con gravi limiti, ecco, di responsabilità i superiori e gravi mancamenti, quelli che dovrebbero essere corretti. La cosa è molto seria, vedete, San Massimiliano ci teneva molto alla formazione, non deve essere demandata al caso. Né a vaghe esortazioni, no? Né a proclami. Ecco, oggi c'è la mania della documentazione, si fa un documento perché c'è un problema, magari, non so, c'è il problema così della pedofilia, c'è il problema, ecco, della non acculturazione, c'è il problema, non so, del lavoro manuale che manca. Ecco, e allora si fa un documento. Ma il documento bisogna pure attuarlo, è inutile che si faccia se poi non legge nessuno, no? Ecco, non si fanno delle norme applicative, ecco, non si esorta concretamente quelli che sono responsabili, ecco, di fare qualcosa, di attuare questo impegno, questo imperativo, no? Di correzione. Quindi, ecco, lui si fida dei professi perpetui, dei professi solenni, perché pensa che, data la sua formazione, data, insomma, il fatto che da tanti anni ormai sono nella vita religiosa, possono coadiuvarlo bene, possono riferirgli le situazioni, possono anche intervenire, insomma, con proprietà, con efficacia. E la ricreazione è il luogo più adatto, secondo lui. Il superiore deve pregare caldamente per i propri sudditi, perché ci sia l'effetto. Ecco, vedete, la prima cosa, sempre San Massimiliano la mette in evidenza. Non basta agire, no? Basta correggere, dire delle parole anche forti. Questo sì, potrebbe essere una fase, ma la fase prioritaria e la fase poi definitiva, efficace, è quella della preghiera. Quindi sì, c'è l'azione, però è un intermezzo tra le due fasi della spiritualità, della preghiera, pregare molto per i suoi propri sudditi, agire e poi pregare perché l'azione abbia l'effetto. Questo è un metodo, non dico infallibile, però molto efficace, anche per riconoscere lo stato dell'anima, cioè se uno davanti a esortazioni, preghiere, penitenze, sacrifici non cambia, si vede che non è fatto per la nostra vita. Insomma, non tutti devono fare i religiosi dell'Immacolata, consacrati all'Immacolata, dediti alla città dell'Immacolata, alla diffusione del culto dell'Immacolata. È molto settoriale, anche se vogliamo, no? La vita che chiede San Massimiliano ai suoi seguaci, i seguaci dell'Immacolata. Devono avere l'Immacolata come meta, come ideale, come fine, non altre cose, non so, i problemi del clima, ecco. I problemi sociali, la lotta di classe, beh, ci potrebbe rientrare anche questo in un certo senso, in un certo modo, perché iusta modum, ex est modus in rebus, dicevano i latini, cioè ogni modo adatto alla situazione, adatto, perché la lotta di classe di un francescano dell'Immacolata, consacrato all'Immacolata, non è quella di un marxista, no? Sì, difende le categorie più deboli, ma non con cercare di sovrapporre una classe all'altra, per mezzo poi della lotta armata, no? Della violenza. Questo voleva Marx, questa è stata un po' la rivoluzione bolscevica, che ha messo come mezzo fondamentale la lotta, la guerra, no? La rivoluzione francese ha cominciato, no? Questo tipo di ragionamento, la lotta armata, la violenza, il sangue per imporre una società di uguali, una società dove tutti hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri. Ma questo è impossibile, perché con la violenza si ottiene solo violenza, si ottiene vendetta, odio, rancore, rabbia. E infatti la ghigliottina nel 1793, nel terrore giacobino, lavorava giorno e notte. E non uccideva solo i nemici del popolo, uccideva proprio i membri dell'azione rivoluzionaria, Robespierre, Saint-Just, Marat, ecco, tutti questi morti ammazzati anche se avevano fatto la rivoluzione a favore del popolo. Quindi non serve questo, no? L'importante è la preghiera, dice San Massimiliano. Nella preghiera l'anima si affida, perché riconosce i propri sbagli, chiede penitenza, chiede perdono. E vuole ricominciare, vuole migliorarsi davanti a Dio con l'aiuto della grazia di Dio, vuole essere conforme alla grazia di Dio. E se non preghi mai, facilmente prendi delle decisioni sbagliate, perché Dio non ti può guidare, Dio che è la verità non ti può ispirare, Dio che è la sapienza non ti può far conoscere le cose, vivi solo del tuo intelletto molto limitato, e appunto si va a finire il marxismo in cui una volta ammazzati tutti, tutti quelli che mi sembrano cattivi, o i traditori, o le spie, allora ho fatto tutto, la società perfetta è attuata. Invece è peggiorata è notevolmente da come era prima, insomma. Solženicyn lo diceva, no? Dice, ma forse stava meglio sotto gli zar, non c'erano questi processi farsa che si facevano in base all'articolo 32, mi sembra, i delitti contro il comunismo, i delitti contro il popolo, cose piuttosto generiche, no? Anche se uno aveva un'idea e la esprimeva e non era conforme alla dottrina marxista, questo era un delitto, no? Un delitto da punire con il carcere duro, o anche la presunzione del delitto, anche se non hai fatto niente, almeno 25 anni di carcere, però eri sospettato di fare, e quindi non c'erano neanche prove concrete, il sospetto era già causa di condanna. Quindi il processo all'intenzione va peggio, perché l'intenzione, quando si faceva l'inquisizione, sì, deve essere espressa. Insomma, il processo Giordano Bruno è stato chiamato più volte a parlare dei suoi pensieri, dei suoi libri e a ritrattarli. Però non è che si faceva il processo a un'intenzione non detta, a un'intenzione non scritta, e invece così faceva, si faceva Stalin, no? Nella Lubianca, si inventava delle cose, insomma, delle accuse. Quelli che erano sospettati venivano mandati lo stesso nei campi, nei gulag. E quindi dov'è la giustizia se non c'è un'oggettività? Poi la giustizia umana si sa com'è, insomma, no? Qualcosa di molto molto labile e deleterio, che si fonda su cose non provate, non certe. Bene, ecco questo discorso perché San Massimiliano dice che dobbiamo osservare il dovere missionario anche verso i nostri fratelli. Utilizzare anche il tempo delle passeggiate per istruire i giovani affinché lì il diavolo cerca di influire, perché lì, quando c'è più relax, no? Che non si dica che i figli di questo mondo sono più prudenti dei figli della luce. Inoltre bisogna anche pregare per le vere vocazioni, sia tra i padri che tra i frati. Tutti siamo fratelli e chi avrà maggiore umiltà e amore, questi avrà il posto più alto in cielo. Ecco, quindi pregare sempre per tutti, anche quelli che già hanno abbracciato la vita religiosa, non sono mai arrivati. Pregate anche per quelli che riceveranno l'ordinazione sacerdotale, siete professi perpetui, fondamento dell'Impocalanof, padri spirituali, quindi avete cura di tutto. Il nostro lavoro, a confronto dello sforzo che gli altri devono fare, è molto poco. quindi insomma, un'esortazione alla vigilanza, alla paternità, alla maternità spirituale, come la Madonna veglia sui suoi figli, così anche i frati dovrebbero poter vegliare sui loro fratelli perché non cadano. Ave Maria, cari fratelli, e sia lodato Gesù Cristo. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. Siamo alla conferenza 178, pagina 378 di questo testo, Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Il vero sviluppo di Nepokalanov. Lo sviluppo non consiste nelle opere esteriori, bensì nel personale avvicinamento all'Immacolata. Ecco, quello che conta è avvicinarsi all'Immacolata. Lo sviluppo del Nepokalanov, in che cosa consiste? Il recinto dell'Immacolata, lo sviluppo del recinto, cioè non è uno sviluppo ovviamente materiale, questo recinto dell'Immacolata. Qui dice la nota, l'originale polacco reso con recinto Zagroda. Si tratta di un termine usato a Nepokalanov nei primi tempi per riferirsi a quel complesso di costruzioni, diterie, abitazioni e stalle che divenne via via la città dell'Immacolata. Però era considerato in un senso piuttosto fisico, perché il recinto era quel pezzo di terra che proprio San Massimiliano aveva comperato. Per sviluppare questa città dell'Immacolata, ma non è questo ovviamente, no? Il recinto è qualcosa di spirituale. Neppure i nuovi edifici sono segno di sviluppo. Sì, abbiamo tante case, costruiamo nuove baracche per i frati, poi una nuova casa per l'editoria, una chiesa forse più grande, non so se l'aveva in mente San Massimiliano, già grandina quella che aveva costruito in prefabbricato, ecco, per far pregare i frati. Però non è questo. E qualora ci giungessero le macchine più moderne e svariati perfezionamenti tecnici, anche questo non significherebbe sviluppo nel senso più vero. Non è lo sviluppo. Lo sviluppo è spirituale. Ecco, l'ha capito bene, è un metafisico. San Massimiliano è della vecchia guardia, della vecchia scuola tomista, ecco, ma anche francescana, certo, scotista, ecco. Però l'essere è insomma al di sopra di tutto, è immutabile, no? È quello che dobbiamo cogliere, non le cose. Se noi pensiamo di essere più bravi, per perché abbiamo più cose, perché abbiamo gli strumenti tecnici più moderni, perché abbiamo gli strumenti di diffusione più moderni, e oggi dovremmo dire che siamo arrivati alla perfezione, perché abbiamo i computer, con i computer raggiungiamo tutto il mondo in pochi secondi, stampiamo libri che prima ci volevano anni e anni a stampare, oggi li stampiamo, men che non si dica, non baleni, e si scrivono anche con poco tempo, perché grazie alle tecniche, insomma, di ricerca si può ricercare vari testi, fare una bella bibliografia in poco tempo. Però non è questo, no? Infatti forse abbiamo peccato un po' di scientismo, anche noi teologi, anche noi sacerdoti, maestri di spirito, perché si sono preoccupati subito di cercare, di confrontare, di scrivere, no? Ecco, di fare testi scientifici. Però non è questo, no? Quel che conta è la preghiera. Ecco, San Francesco che scrisse al di fuori di ogni criterio proprio, perché non aveva studiato neanche la teologia, non ha studiato le fonti del suo tempo, che pure c'erano, appunto, c'erano le fonti monastiche, no? C'erano le biblioteche già avviate, certo non erano le nostre biblioteche, tutte elettroniche, però c'erano i testi, no? Monte Cassino, c'erano a Subiaco, dove è stato pure lui, forse a Subiaco andò a consultare qualche testo, chissà, visto che c'è riprodotta proprio la sua immagine nel Sacro Speco di Subiaco, dei Benedettini. Quindi era attratto anche dalla scienza, sicuramente, no? Poi dà il permesso a Sant'Antonio di predicare e di insegnare anche la teologia ai frati, purché non si estingua lo spirito della santa orazione, dice questo, a cui tutte le altre cose devono servire. Quindi San Francesco aveva chiaro che anche la scienza deve essere sottomessa alla preghiera, se no diventa un idolo, no? Diventa un campo suo dove nessuno può entrare, solamente quello che lo fa o quei pochi adepti. Un sistema gnostico. Gli gnostici dividevano la categoria umana, ilici, psichici e pneumatici. Gli ilici erano proprio le persone terrene, terricole, che pensano solo a mangiare, a lavorare di cose materiali, a produrre il cibo e basta, no? Gli psichici sono quelli che un po' più riflettono, che fanno lavori di concetto, gli ilici infine erano quelli gli iniziati, quelli che avevano gli pneumatici, lo spirito, i filosofi diremmo oggi, quelli che avevano la conoscenza, tramite la somma delle loro conoscenze guidavano gli altri, erano i filosofi di Platone, ai quali Platone avrebbe riservato volentieri l'unico comando della vita politica, perché erano i sapienti, perché erano quelli che sapevano tutto e quindi dovevano sovrapporsi agli altri, guidare gli altri, perché appunto in questo sistema gnostico che è platonico, è sicuramente platonico, ci sono quelli che sono più elevati degli altri e quindi devono guidare gli altri tutti si devono sottomettere a questo. Ma qui è un po' diversa la situazione. È vero che c'è una gerarchia anche nella Chiesa celeste come nella Chiesa terrestre, come descrive molto bene Dionigi, l'Areopagita, una celeste gerarchia e una ecclesiastica gerarchia, e tutte le due cose sono conformi a Dio. Sì, però tutti hanno lo spirito, no? Non è che l'uomo materiale, l'uomo che fa lavori materiali non è spirituale, ma anzi può essere più spirituale degli altri. Abbiamo avuto proprio tra i frati francescani esempi di tanti frati che erano non preparati, non avevano studiato, però erano più sapienti, no? E il Signore confonde, no? La sapienza dei sapienti e l'intelligenza degli intelligenti. Può fare quello che vuole, può fare di un poco istruito, di un analfabeta, un grande dottore della Chiesa, come fece Santa Caterina. Santa Caterina non era andata a scuola. Non conosceva la lettura, la scrittura, no? Imparò poi piano piano, per opera proprio dello Spirito Santo, lì a leggere, a scrivere. Però non era una persona del popolo, eppure è dottore della Chiesa, anche Santa Teresa d'Avila, un po' più colta, forse perché nel Carmelo assicurava la formazione un po' anche intellettuale delle suore, delle monache carmelitane. Però, insomma, siamo a poi circa 100-150 anni di differenza, ecco, la situazione è un po' diversa, la società risente un po' dell'umanesimo, ecco, il tempo di Santa Teresa, per quanto lei si distacchi da questa mentalità rinascimentale, di culto delle umane lettere, del culto del bello, dell'estetica, no? Della musica, dell'arte, dell insomma, lei vuole tornare alle origini del Carmelo, però È una persona, insomma, tutto sommato, che non ha frequentato università, no? Quindi non ha una cultura superiore, però è dottore anche lei, una grande insegnante delle cose della fede, delle cose dello spirito. Allora, ecco, San Massimiliano dice proprio questo, si conforma a questi grandi esempi del passato, in cui appunto i sapienti sono quelli che pregano. Sono quelli che amano Dio soprattutto, non sono le persone colte. Oddio, nel primo millennio abbiamo, sì, i santi sono soprattutto colti, Sant'Agostino, San Girolamo, San Gregorio Magno, San Basilio, San Gregorio di Nazianzo, sono coltissimi, sanno tante lingue. Beh, forse il Signore si è servito di loro proprio per guidare la Chiesa, però questi pure dipendono dalla sapienza apostolica. Gli apostoli erano degli ignoranti. Gli apostoli, i fondamenti della Chiesa, vivono solo di Spirito Santo, è quello che predicano, che dicono, che leggono, che proclamano al popolo per cui sono state riempite le scritture, è frutto dello Spirito, non è frutto della cultura, anche se certamente avevano anche loro una certa cultura. Se si leggono le lettere di Paolo, beh, Paolo è proprio il più intellettuale di tutti gli apostoli, anche se dice io non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma perseguitava la Chiesa di Dio proprio perché era pieno di cultura, perché conosceva la Bibbia, le scritture, era nella scuola di Gamaliel, una delle scuole più importanti dell'ebraismo antico, ecco, anche uno delle più osservanti, anche uno delle più liberali, se vogliamo, aperte al mistero, perché San Gamaliel fu proprio quello che nel Sinedrio disse, beh, non vi capiti di combattere contro Dio, perché può darsi proprio che Gesù venga da Dio, quindi era possibilista nel Sinedrio. Ecco, non così come Nicodemo e come Giuseppe d'Arimatea, però nel grande Sinedrio, ecco, nel grande consiglio degli anziani, dei sapienti di Israele, dei farisei, degli scribi, c'erano anche personaggi tanto ispirati come questo Gamaliel. Però il Signore può formare anche da persone semplici grandi testimoni. Ecco, Perpetua e Felicita erano due donne, quindi non avevano studiato, eppure il loro martirio proprio risuona, risplende nella vita della Chiesa primitiva, come quello di tante altre sante. Caterina d'Alessandria, per esempio, che convince i filosofi stessi di Alessandria a convertirsi, e lei non era una persona colta, no? La sua filosofia era Cristo, Sant'Agnese, Sant'Agata, sono vergini, ecco, sono povere fanciulle, e poi anche ragazzi come Tarcisio, Pancrazio, che insomma, veramente fedeli all'Eucarestia, fedeli al mandato divino, dico, di portare il pane consacrato ai martiri, però non è che erano persone di sapienza eccelsa, no? E quindi è quello spirito che forma da quello che hai, dal materiale umano che hai, da quello che hai studiato. C'è il grande Agostino che si serve anche della sua retorica, retorica classica, romana, greca, per diffondere il Vangelo. Però ci sta appunto la semplicissima Perpetua, Felicita, la sua serva, che parlano di Dio come nessun altro. Felicita, che era incinta, si lamentava per il parto il giorno prima del martirio, ha partorito, no? E allora il carceriere la prendeva in giro, vedi, soffri tanto adesso perché devi solo partorire, figuriamoci quando soffrirai domani, quando entrerai nell'anfiteatro e sarai preda delle fiere. E lei dice, no, io soffro adesso perché questo è un dolore umano per il parto, ma domani non soffrirò perché sarà per il Signore, sarà per Gesù. Quindi lui non mi farà soffrire. Era sicura di questo. Infatti morì così, gloriosamente, no? Colpita da un toro, da una vacca, mi ricordo bene, ecco. In modo tale che, ecco, proprio ci fosse questo divertimento per il popolo di Cartagine. Ma lei fu forte molto più nel martirio che nel parto. E quindi, insomma, queste nozioni di sapienza gli venivano solo da Dio. Questa visione di fede gli veniva solo da Dio. E così, ecco, Perpetua che rinuncia a al suo figlioletto di 2 anni, che era una giovanissima madre. Ecco, il padre, che era pagano, gli porta durante il processo al tribunale romano il suo bambino: rinnega la tua fede, per amor suo, rinnega la tua fede in Cristo. Perché questo bambino come farà senza sua madre se ti uccidono? E lei dice chiaramente, con semplicità: beh, il mio bambino penserà a Gesù perché l'ha creato lui. È lui che l'ha voluto nelle mie vicende. Se no, vedete che differenza. Oggi si pensa che il bambino è solo frutto della madre, quindi la madre può decidere a diritto di vita e di morte sul bambino, può decidere di abortire oppure no. E invece lei dice chiaramente: questo l'ha fatto Dio, io non lo so come si è formato nelle mie membra, proprio come la madre dei figli, dei 7 figli Maccabei, no? Dei Maccabei, che vengono uccisi uno dopo l'altro. La madre dice loro, li esorta a morire in difesa della fede, delle leggi antiche, delle leggi dei padri, perché io non so come vi siate formati nel mio grembo. Lo so, è un mistero, veramente, per quanto possiamo spiegarlo dall'esperienza, dall'osservazione, anche al microscopio, però è un mistero perché le cose si comportano così, perché le cellule si comportano così, in maniera così intelligente, addirittura da formare un essere umano, corpo e anima. La madre non è responsabile, sì, ma la madre offre, insomma, il proprio contributo, però non è prima agente di questo mistero, perché è troppo grande, troppo superiore alla mente, allo spirito umano. Ecco. Quindi questa sapienza così soprannaturale, così ispirata di queste donne che non hanno studiato, ecco, viene solo da Dio. Che cosa è necessario quindi per lo sviluppo? In che cosa consiste lo sviluppo di Nipokalanov? In realtà Nipokalanov non è soltanto la nostra attività esteriore, né quella nell'ambito della clausura, né quella al di fuori di essa, Nipokalanov, sono anzitutto le nostre anime. Ecco, dobbiamo curare l'anima. Se l'anima è curata, sei irrorata dalla grazia, della confessione, del battesimo, della penitenza, della preghiera, dell'Eucaristia, la crescita dell'anima è il vero sviluppo, non è la scienza. L'unico vero sviluppo è il nostro quotidiano, è sempre maggiore l'avvicinamento all'Immacolata, anche se si arrestassero tutte le attività di Nipokalanov, come è successo, perché Nipokalanov fu chiusa, e tutti i membri della milizia se ne andassero, anche se ci disperdessero per il mondo come foglie d'autunno al vento, se nelle nostre anime si sarà sviluppato l'ideale della milizia dell'Immacolata, possiamo dire con schiettezza che Nipokalanov si sta sviluppando, e infatti si sviluppa massimamente nel carcere di Auschwitz, quando San Massimiliano dette la vita per l'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, ti do il buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna in questo mese di maggio, mese di fiori, mese dei fioretti per la Madonna, delle preghiere più intense che dobbiamo elevare a Maria, anche perché è il mese dell'apparizione della Madonna a Fatima e quindi ecco, tante preghiere possiamo farle, levarle, sapendo che avranno frutto per mezzo dell'Immacolata Concezione, ecco, nella nostra vita, nella nostra anima. Ecco. Quindi ecco, cominciamo a leggere la conferenza 179 del libro delle conferenze di San Massimiliano Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo a pagina 379 del libro. Questa conferenza è tenuta ai Professi Solenni il 14 maggio, quindi ecco, quasi neanche a farlo apposta, proprio vicino ai giorni della presenza dell'apparizione di Fatima. Probabilmente la conosceva San Massimiliano, come conosceva tutte le cose Mariano, però non voleva parlarne perché ancora la Chiesa non si era pronunciata pubblicamente su questo. Ieri sono stato dai professi semplici e ho detto loro alcune parole sul tema del vero sviluppo di Nipokalanov. Che abbiamo visto, no? Precedente conferenza, conversazione, lo sviluppo vero è quello delle anime. La stessa cosa voglio ripeterla anche a voi oggi. Riflettiamo quindi in che consiste effettivamente questo sviluppo. Il fatto che il recinto sia stato spostato verso la stazione, ciò è segno di sviluppo di Nipokalanov? No, ecco, nel tempo San Massimiliano ha acquistato altri terreni. Perché la città dell'Immacolata si diffondeva, si espandeva nei suoi effetti, nella sua cura, nella sua azione pastorale. Riflettiamo quindi in che consiste questo sviluppo. Questo semplice ampliamento non ci autorizza a parlare di sviluppo, non è avere tante casse, non è avere tanti mezzi, lo diceva San Massimiliano, neanche i mezzi più efficaci, più aggiornati di pubblicazione di stampa, eppure egli ci teneva, no? A prendere le rotative proprio le più costose, perché si potesse effettivamente stampare meglio, fare meglio il servizio dell'Immacolata, fece benedire le rotative, ci fu un solenne rito di benedizione e queste rotative le chiamò per nome come se fossero delle creature umane battezzate, che svolgevano anche loro la loro missione per l'Immacolata. Però diceva San Massimiliano, non è quello, anche se servono, senz'altro, no? Ma dobbiamo porre il cuore in altre cose, quindi in che cosa? E quando giungono macchine nuove e più grandi, si può affermare con sicurezza che Nipokalanov sia in fase di sviluppo? No, tutto questo non è indizio di sviluppo. Se durante il piano quinquennale un grandissimo numero di persone si iscrivessero alla milizia dell'Immacolata, se le tirature del cavaliere, del cavalierino, del piccolo giornale, i tre giornali della milizia, no? I quotidiani, aumentassero, ci sarebbe uno sviluppo sicuro? No, tutto ciò può essere solo un'illusione. Gesù disse: qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Ecco, San Massimiliano tiene presente il Vangelo, lo conosce il Vangelo, sa che il Vangelo è vero, che del Vangelo non si può dubitare, che nel Vangelo c'è tutta la sapienza, tutta la verità sull'uomo, quindi è inutile accumulare soldi. Tante persone che vanno appresso i soldi, anche capaci, con tanto ingegno, gli artisti, i giornalisti, non so, gli imprenditori, guadagnano molto, sì, ma che ci fanno poi? Questi soldi servono a migliorare l'umanità, a promuovere lo sviluppo vero, quello anche spirituale dell'uomo, non solo il suo corpo, no? Stare bene in salute, la scienza, conoscere tante tecniche, sì, questo serve, però non è tutto, no? Ci vuole uno sviluppo spirituale. Quindi, quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Che giova iscrivere l'umanità intera alla milizia dell'Immacolata se poi noi rechiamo danno all'anima nostra, se noi pecchiamo, se noi facciamo degli imbrogli, dei sotterfugi, viviamo nella menzogna? No, questo è grave. Nipokalanov non è formata da questi edifici, queste macchine, questi edifici. Sono documenti, certo, documenti storici, ma ci devono veicolare uno spirito. E lo spirito è quello del Vangelo, della carità, della misericordia, della purezza. Ecco, L'epoca Lanov è costituita dalle nostre anime. Essa è l'anima di ognuno di noi. L'anima è l'epoca Lanov. L'epoca Lanov è l'anima. Non è le cose. Perciò lo sviluppo essenziale di Napokalanov è lo sviluppo dell'amore di Dio nelle nostre anime, l'incessante avvicinamento al Sacratissimo Cuore di Gesù attraverso l'Immacolata. Per questo l'Immacolata ci fa fare i 5 sabati, e Gesù ci ha chiesto la consacrazione al cuore suo di Gesù, il primo venerdì del mese, perché dobbiamo avvicinare l'anima a Dio, non il nostro corpo, no? Serve il corpo. Il corpo va in distruzione, va in disfacimento. Diceva San Massimiliano nella precedente conferenza, anche se le nostre anime, cioè, anche se noi saremmo dispersi in tutto il mondo, però se abbiamo l'Immacolata, questo vento, ecco, questo vento che porta a spasso un po' i figli dell'Immacolata sarà efficace. Porterà il vento dell'Immacolata dappertutto, anche se moriremo uno di qua, uno di là. Anche se la milizia verrà sciolta, anche se Nepokalano verrà chiuso, che profezia, successe proprio così, però lo spirito di San Massimiliano permase sempre, vive ancora oggi chi vuole avvicinarsi all'Immacolata può farlo, per mezzo della consacrazione di San Massimiliano. Può essere consacrata all'Immacolata, può portare il puro spirito di Gesù e dell'Immacolata nel mondo, può portare la giustizia, la carità, la verità, l'umiltà. Non l'orgoglio e l'arroganza di chi vuole avere sempre ragione, di comandare gli altri, di chi vuole accaparrarsi delle cose, sempre più grandi, sempre più sofisticate, sempre più produttive. Ma questa è una pazzia, no? Perché Dio ha destinato il mondo a tutti, non a qualcuno. Quindi vedete, oggi si vuole distruggere la gran parte dell'umanità, ecco il metodo, la teoria del Conte Calergi, no? E del club di Roma, questi club massonici che sono sorti tutti negli anni 30, 40, 50, no? Il Bilderberg, no? La Round Table, la Trilaterale. Ecco, questi club, la Aspen, no? Aspen Society di Rockefeller. Perché vogliono una depopolazione massiccia degli abitanti della Terra? Perché non vogliono rinunciare al sistema di appropriazione delle risorse, no? Siccome adesso è molto molto ingiusto, ecco, è molto smodato, perché le risorse appartengono a pochissimi, ecco, le ricchezze del mondo appartengono a pochissimi. Questi pochissimi se ne vogliono appropriare sempre più, non vogliono rinunciarci per niente a favore degli altri, no? Quindi preferiscono distruggere gli altri che non possono adire a queste risorse, pure se ne avrebbero bisogno. Anche se ci sarebbero le risorse per tutti, non è che non mancano, non è che mancano, non mancano, però no, il sistema è così, l'abbiamo inventato noi, dobbiamo sempre di più arricchire e gli altri devono sempre più diminuire, quindi se gli altri non possono mantenersi e noi non vogliamo mantenerli con le nostre sostanze che abbiamo rubato, in fondo, ecco, dobbiamo distruggerli. Ecco, questo è il meccanismo del depopolamento, non perché non ci siano risorse per tutti, ma perché quei pochi che le hanno non vogliono distribuirle così come le ha distribuite il santo creatore. Però, ecco, Dio ha altri progetti, questi sono i progetti degli uomini, il liberalismo, il capitalismo, no? L'appropriazione dei beni e delle risorse da parte di poche famiglie in tutto il mondo. Quindi quelle poche famiglie devono vivere, tutto il mondo deve morire. Questa è la logica che c'è oggi, no? Nel globalismo. Globalismo significa ammazzare la maggior parte della gente che c'è nel mondo, o per il vaccino, la guerra, le epidemie, insomma, tante trovate di questi nuovi laboratori, di questi nuovi laboratori biologici, pseudoscientifici, dove vengono pagati scienziati per distruggere l'uomo, no? Laboratori geopolitici, mass media che devono dire la guerra è giusta, la guerra è bella, la guerra è sana, dobbiamo tutti fare la guerra, così veniamo tutti ammazzati e così l'obiettivo pure ugualmente è raggiunto. Allora, sì, c'è questo male, no? Nel mondo c'è quest'anima perversa dell'uomo, però c'è anche l'anima buona ispirata dall'Immacolata. L'Immacolata è vittoriosa perché ha schiacciato la testa del serpente. Quindi chi sta con l'Immacolata è vittorioso. Non sicura di queste pazzie che fanno i politici, no? Che fanno gli scienziati, che fanno gli esperti di geopolitica, i membri della massoneria, ecco, che aderiscono a questo piano satanico di distruzione dell'umanità, di autodistruzione dell'umanità. Non ci aderiamo, noi siamo di Dio, siamo dell'Immacolata. Se anche il recinto di Nipokalanov si restringesse, ma le nostre anime si avvicinassero all'Immacolata, si potrebbe dire che Nipokalanov si sta sviluppando, non è la materia, non è il numero. Ecco, basta che la tua anima sia l'Immacolata e sei vittorioso, sei sempre vittorioso. Lo spirito di Nipokalanov, lo spirito della città dell'Immacolata, lo spirito dell'Immacolata è trionfante. Gesù era solo lui, però era vittorioso, vittoriosissimo su tutti i suoi nemici, perché era di Dio. Perché era con l'Immacolata, perché era nella pienezza della grazia e quindi vinceva, era vittorioso anche se moriva. Lo sviluppo essenziale consiste in questo, che in ogni momento, ad ogni ora, le nostre anime diventino sempre più dell'Immacolata, non fare eccezione. Ogni momento, ogni ora, ogni istante dobbiamo essere dell'Immacolata. Noi continuamente ce ne dimentichiamo e perciò serve ripeterla. Le cose esterne ci distraggono e talvolta ci assorbono completamente. Per questo nostro riversarsi all'esterno diminuisce la nostra unione all'Immacolata. Allora rallenta anche la cementificazione reciproca tra le anime. Perfino se questo indebolimento dell'unione è semi-involontario, è già nocivo. Ecco, quindi il peccato semi-involontario, cioè, beh, lo faccio, però lo faccio con riserva perché, sai, non posso farne a meno, perché se no mi capita qualcosa, no? No, è già un cedimento, no? Al demonio. Per esempio, qualcuno la sera legge il giornale, di conseguenza il giorno dopo, durante la preghiera, è distratto. È meglio che tralasci la lettura del giornale per evitare le distrazioni, oppure lo sfogli solo ogni tanto senza soffermarvi troppo l'attenzione. Vedete, questa è la tentazione dei mass media, già c'era allora, le notizie, le notizie, le notizie. Tu leggi con tanta perizia il giornale, oppure vedi il sito che ci stanno le notizie che ti interessano, ti immergi in questa lettura e poi non preghi però, no? Perché hai la testa piena di queste nozioni. Quindi è meglio che togli quel braccio che ti scandalizza, quell'occhio che ti scandalizza, cioè non fare quelle cose che non ti servono e fai quelle che ti servono. Qualcun altro predilige il gioco degli scacchi e durante la preghiera gli viene in mente una mossa magnifica. In tal caso è bene che interrompa il gioco per un po' di tempo. Sì, se è una distrazione così, innocente, però se tu prendi dedichi anima e corpo al gioco degli scacchi, pensando scientificamente qual è quello che devi fare, la mossa che devi fare per vincere, no? Per risolvere un quesito, ci sono queste riviste di scacchi, uno passa ore e ore, no? A riflettere, è come se fosse una cosa importantissima nella tua vita. Capisco che la mente si tiene allenata, bisogna anche fare qualcosa, ogni tanto qualche giochino che, ecco, serve un po' anche a rilassare, però allo stesso tempo a tenere impegnata la mente, il gioco delle carte, no? Al fondo è così, però se noi diamo tutto a questo, poi abbiamo perso tempo. Un frate mi ha chiesto se durante la preghiera mi viene un buon pensiero riguardo al mio dovere, posso annotarlo per non dimenticarlo? No, non si deve annotare, ma interrompere subito, appena ci si accorge della distrazione. Ecco, vedete, la preghiera è santa. Non la devi interrompere, no? Se no pecchi contro Dio gravemente anche. Abbiamo infatti un altro angelo custode che durante la preghiera ci suggerisce questi pensieri pratici. Quando invece siamo occupati nel nostro dovere, ci suggerisce i più santi pensieri, pur di ostacolarci nel compimento della volontà di Dio. Perciò, benché si tratti di pensieri santissimi, se vengono in tempo non dovuto, bisogna respingerli. Ecco, anche pensieri buoni, dice, vedete, al tempo. C'è tempo al tempo. Ecco, se varie distrazioni sorgono senza nostra colpa e soprattutto quando siamo esposti ad esse in conseguenza al compimento del nostro dovere, non ci arriveranno alcun danno perché stiamo facendo la volontà dell'Immacolata. Ma come fare per allontanare le distrazioni? Se la fantasia chiamata dai santi la pazzerella di casa, questa è Santa Teresa, davi la spazio qua e là, bisogna ritornare a ciò che si stava facendo serenamente, ma senza indugio, tornare a ciò che l'Immacolata in quel momento desidera. Ho detto serenamente perché vi sono delle anime scrupolose che quando notano in loro delle distrazioni si inquietano e si deprimono. Ecco, anche questo è un peccato, non devi essere orgoglioso perché sono caduto, oh, mamma mia, che offesa che ho fatto. Ma Dio non si offende per questo, è te stesso che hai avuto un mancamento nell'amore e quindi cercate di riparare il più presto possibile. È bene fare con l'Immacolata un patto di questo genere. Se capita una distrazione, il ritorno a ciò che stiamo facendo significherà un rinnovo della nostra consacrazione. Ecco, rinnovo la consacrazione, mi offro a te, Immacolata, con tutto me stesso, tutto il mio cuore. Perdonami di aver fatto sbagliato, no? E così. Tutto viene ristabilito. Ecco, con un lungo allenamento, con la grazia, si acquista una più grande abilità. Va bene, ci fermiamo qui. Facciamo questo bel esercizio del mestimaccio, preghiamo e esercitandoci nel superare la distrazione, proprio con l'umiltà, e la consacrazione all'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, di là del buon consiglio.